in classe.
Io sono convintissima del fatto che noi rischiamo un disastro dal punto di vista psicologico, dello sviluppo formativo, sociologico. C'è un dato che tutti i documenti, soprattutto quelli internazionali, sottolineano, che è che la scuola è diciamo un investimento in salute per il futuro.
Siamo a essere demotivati, proprio che ci stiamo quasi annichilendo.
Quelli che dicono vabbè, ma tanto sono piccoli, poi recuperano, hanno ragione solo fino a un certo punto, perché alcuni avranno le condizioni contestuali per recuperare, altri avranno una perdita di apprendimento che non si recupererà più.
Io nella mia carriera di terapeuta dell'età evolutiva non ho mai ricevuto così tante richieste di aiuto da parte dei genitori davvero disorientati e spaventati rispetto a quel tempo un po' senza limite che loro trascorrono nel territorio del web.
Tutti questi studi ci dicono che la chiusura delle scuole implica una perdita di apprendimento per gli studenti.
Quello che perdiamo forse non si vede, ma si avverte, e conviene iniziare a farci conti, a osservare le piccole cicatrici nascoste che toccano cuore e testa, ad ascoltare ansie, paure e fatiche. Ce le hanno i grandi e ce le hanno anche i più piccoli. Buongiorno, bentornati a Tutti in classe da Paola Guarnieri. C'è un motivo, in realtà sono parecchi, se governi di paesi diversi in questa seconda fase della pandemia decidono di non chiudere le scuole, anche in presenza di livelli di contagi elevati. Lo abbiamo visto in Francia, lo abbiamo visto in Gran Bretagna, cosa che, salvo singole iniziative di amministratori locali che speriamo rimangano episodi circoscritti, sta facendo anche il governo italiano. Perché lo fanno? Perché tenere ancora e di nuovo studenti e docenti lontani dalle aule fa male, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista dell'apprendimento e alla lunga anche dal punto di vista economico. Fa male alle persone e poi anche al paese. Tra poco vedremo perché. Ora ci fermiamo per un minuto. 7.34, Radio 1, Tutti in classe. Prima di andare avanti vi ricordo i nostri recapiti: 335-699-2949 per inviarci sms e whatsapp, raiplayradio.it per riascoltare o scaricare il podcast della puntata. Seguiteci su Instagram, su Facebook, su Twitter, e poi la mail per scriverci è tuttinclasse@rai.it. Buongiorno, benvenuta a Giusy Bobbio.
Buongiorno a tutti.
Psicologa, psicoterapeuta con una specializzazione in psicologia scolastica guadagnata sul campo, visto che da 22 anni i suoi interlocutori sono soprattutto studenti e professori di vari ordini. Tra le scuole con cui lavora c'è anche l'istituto Tosi di Busto Arsizio, siamo a Varese, siamo in Lombardia, una di quelle scuole dove lo sportello d'ascolto esiste da anni, ma con il lockdown e con quello che stiamo ancora vivendo c'è stato un rinforzo, perché evidentemente vi siete resi conto che ce n'era bisogno. Che cosa è cambiato in quello che le raccontano gli studenti, i docenti, rispetto al lockdown? Come stanno vivendo questa seconda fase della pandemia?
Sì, buongiorno a tutti. La prima fase dei ragazzi è stata vissuta oggettivamente molto bene, sono stati molto bravi, molto competenti, presenti alla didattica a distanza, sempre pronti, sempre sul petto, pur avendo tolto noi tanta libertà a questi ragazzi. Quindi erano pieni di fiducia e di speranza, no? Questa seconda fase è oggettivamente più diversa, è un pochino più difficile per tutti noi, direi. Quindi quello che vediamo è ancora fiducia, quello che io vedo e sento è ancora fiducia e speranza, ma purtroppo alcuni elementi più clinici si stanno facendo avanti, per cui più disturbi d'ansia, più apatia, più inizio di stati di tipo depressivo, per cui genitori ma anche ragazzi che mi riferiscono la difficoltà di alzarsi semplicemente dal letto o la voglia di tornare nel letto appena la didattica a distanza è finita.
Una sorta di annichilimento. Sentiamo subito, ce lo diceva anche una ragazza nella copertina, sentiamo subito un vocale che ci è arrivato da parte di una nostra giovane ascoltatrice.
Ciao, sono Selim di Pomigliano d'Arco. Inevitabilmente io e i miei compagni, ma in generale tutti i ragazzi che fanno la didattica a distanza, abbiamo subito un brutto contraccolpo per questo secondo lockdown. Sapere che molto probabilmente l'anno scolastico finirà così non è piacevole, ma soprattutto sapere che non ci potranno essere confronti, rapporti sociali, e secondo me non è costruttivo, soprattutto per chi come me è all'ultimo anno, che sarebbe anche l'anno più importante, per tutte le valide esperienze che la scuola offre, che in questo periodo purtroppo non possono essere sfruttate.
Giusy Bobbio, che cosa le dicono proprio le parole che usano i ragazzi che vengono da lei?
riferiscono che gli manca la scuola, e con scuola non intendiamo didattica a distanza, perché la didattica a distanza funziona e sta funzionando molto bene, ma la scuola è un'altra cosa. La scuola è alzarsi al mattino, prepararsi, avere l'ansia di avere l'interrogazione, ma anche la voglia di vedere i compagni, andare insieme, stare insieme, essere sociali, imparare dagli altri ciò che si può fare e non si può fare, come si può dire. Stiamo perdendo oggettivamente un pezzo importante dei ragazzi dai 12 ai 18 anni. Io parlo dalla Lombardia, noi siamo in zona rossa da tanto ormai, lo saremo ancora per tanto penso, e i ragazzi da noi non vanno a scuola alla seconda media. Stiamo perdendo tante parti e loro se ne stanno rendendo conto.
Che cosa?
Ciò che riportano. Sì.
Che cosa stanno perdendo? Mancare in queste relazioni, fare a meno di queste relazioni.
Certo,
cosa vuol dire?
I ragazzi dai 12 ai 18 anni fondamentalmente vivono al di fuori della famiglia, vivono nella società, nella scuola primariamente, poi nei gruppi di sport, nei gruppi sportivi, nei gruppi di volontariato. Noi gli stiamo togliendo queste parti che sono fondamentali, che aiutano la crescita dell'individuo nel suo insieme, la crescita psicologica ma anche morale. E quindi riportano la solitudine profonda di questo periodo.
E che cosa vuol dire questo poi alla lunga?
In realtà forse nessuno di noi lo sa ancora, perché appunto alla lunga nessuno di noi ha memoria di un trauma così lungo, così specifico per tutti quanti. Quindi lo vedremo purtroppo nel tempo. Certo è che questi ragazzi stanno dando prova, io spero per loro, di grande resilienza, ma anche di iniziare un po' precocemente con alcuni sintomi psicologici che potrebbero in realtà arrivare più là nella vita, quali vuoi un disturbo d'ansia, un disturbo depressivo, l'apatia, eccetera. Di solito avvengono dopo nella vita, mentre queste sono già più presenti, i ragazzi riportano queste difficoltà, anche i genitori che si rivolgono.
Ecco, infatti era la domanda che stavo per farle, perché lei vede anche, parla anche con i genitori, sì. A lei si rivolgono anche i genitori per dirle cosa, per segnalare cosa?
Per segnalare una preoccupazione generalizzata su degli atteggiamenti e comportamenti dei figli, di qualsiasi età, perché come giustamente ha detto lei all'inizio, io mi occupo dei ragazzi dalla primaria alla secondaria superiore, per cui i genitori si stanno rendendo conto che la didattica a distanza, per quanto importante, può non bastare, si stanno rendendo conto che questi ragazzi hanno bisogno di più e quindi vedono questi stati ansiosi, questa poca voglia, questa svogliatezza, questo stare tendenzialmente tantissimo sui mezzi elettronici anche dopo aver fatto didattica, ma è semplicemente un modo per fare qualcosa, per svagarsi
e anche per stare con qualcuno, visto che poi passano un sacco di tempo da soli in casa.
Sì, perché noi che siamo appunto ancora a zona rossa, in realtà tante attività fortunatamente in questa seconda fase sono aperte, per cui io ho dei ragazzi che non lamentano, semplicemente riportano il fatto che i genitori giustamente escono di mattina alle 7 per andare al lavoro e tornano a casa alle 6 di sera e loro sono da soli davanti a uno schermo. Non è facile per noi adulti, per un ragazzo che sta ancora formando la sua psiche e il suo comportamento, lo è ancora di più, è difficile.
Studenti che stanno soffrendo, ma anche i docenti, per motivi diversi, ma alla fine poi il bacino di ansia, di paura in cui tutti si ritrovano è comune. Io do il buongiorno e benvenuto a Stefano Vitale.
Buongiorno.
Dirigente per quasi 10 anni, scuole di ordine diverso, da settembre è andato in pensione e visto che aveva in tasca una laurea in psicologia e una specializzazione in psicoterapia, conseguita tra l'altro anche di recente, ha pensato di offrire la sua consulenza di psicologo alle scuole, partendo però dai docenti. Perché dai docenti, Vitale?
Beh, non c'è dubbio che la scuola è riservata ed è per gli studenti. Però è anche evidente che il rischio psicologico di cui hanno parlato anche fino adesso i colleghi eccetera, e che è in dubbio insomma esistente, è legato più alla percezione che gli adolescenti e i giovani in età dello sviluppo hanno della situazione reale, più che della situazione reale in se stessa. No? Da questo punto di vista il capolavoro di Benigni nelle carceri dei nazisti e la vita è bella ci fa andare molto lontano insomma con l'immaginazione. Quindi non è un caso che pure nel protocollo che è stato siglato dal Ministero dell'Istruzione con il CNOP, che è la massima diciamo organizzazione nazionale dell'ordine psicologi,
che è una novità assoluta, non era mai stato fatto, il Ministero
assoluta,
ha stanziato 24 milioni di euro con questa convenzione, certo. Quindi vuol dire 1600 euro per ogni scuola mediamente circa per
minimo,
lavorare
raddoppiabili in caso di utilizzo effettivo delle risorse
per investire proprio sulla parte psicologica,
sì. In questa convenzione sono citati nell'ordine il personale scolastico, gli studenti e le famiglie, non perché questo sia un ordine, diciamo, una priorità di carattere qualitativo o quantitativo, come diciamo la scuola degli studenti, ma è proprio un ordine temporale, a mio avviso. Cioè il non agire sui docenti in primis e sul personale scolastico, che ovviamente è soggetto a tutte le paure, a tutte le ansie, ma amplificate poiché è collegato al proprio posto di lavoro, alla propria salute, alla propria famiglia, non può che ricadere indirettamente, anche direttamente purtroppo, poi sul benessere psicofisico, sulla tranquillità, su quella percezione di cui parlavamo prima, di cui gli studenti soffrono maggiormente.
Lei è stato a scuola fino a settembre, quindi li ha sentiti?
Fino al 31 agosto ero dirigente di una grossa scuola alberghiera romana e contemporaneamente di una piccola scuola del primo ciclo, quindi infanzia, elementari e medie, della provincia di Roma.
Quindi incontrava ogni giorno tanti docenti. Cosa ha visto questi segnali, quanto diffusi?
Purtroppo sì, perché già il docente italiano è proprio, in base alle statistiche nazionali, una delle figure nelle professioni cosiddette di aiuto, no? Di cui fanno parte anche i sanitari, gli psicologi, eccetera, una delle più colpite dalla sindrome del cosiddetto burnout, che non è altro che un accumulo eccessivo di stress. E chiaramente in questo momento di pandemia, di cambio totale delle modalità di lavoro, di organizzazione del lavoro, la situazione è peggiorata notevolmente.
A questo contribuisce anche l'età avanzata. Abbiamo la classe di docenti più anziani d'Europa, più della metà hanno oltre 50 anni, la media dell'Unione è del 36%.
Certo, perché sappiamo che l'età influisce anche molto sulla possibilità che la malattia in qualche modo si esprima poi in termini molto più gravi e duraturi. Quindi chiaramente la paura, l'ansia, tutte queste cose si sono accumulate nei lavoratori. E quindi è lì che bisogna agire, ma bisogna agire non con lo stereotipo individualista che ha guidato nei decenni precedenti l'idea dello psicologo scolastico. Io infatti quando sento parlare di sportello di ascolto psicologico ho le mie riserve, nel senso che è una istituzione basata sul concetto di deviazione dalla norma. Quindi io mi rivolgo al singolo, sia esso studente o docente o familiare, per vedere, per capire, per diagnosticare in che misura si discosta dalla norma e eventualmente per intervenire, per ricondurlo in maniera quasi ortopedica all'interno della norma stessa.
E invece qui si tratta di una questione che coinvolge interi gruppi, interi fasce, anche intere generazioni, un problema condiviso, un disagio condiviso, da cui il bisogno di aggiornare anche gli approcci, come lei mi diceva. Ci fermiamo un attimo per un po' di musica e poi leggiamo un po' di messaggi degli ascoltatori.
C'ho 20 anni, perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi. Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri. Ma c'ho solo 20 anni e già chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso. Ma la strada è più dura quando stai puntando al cielo, quindi scegli le cose che sono davvero importanti. Scegli amore o diamanti, demoni o santi. Sarai pronto per lottare oppure andrai via e darai la colpa agli altri, o la colpa sarà tua. Correrai diretto al sole oppure verso il buio. Sarai pronto per lottare, per cercare sempre la libertà e andare un passo più avanti, essere sempre vero, spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero. E andare un passo più avanti, essere sempre vero, e prometti domani a tutti parlerai di me.
Vent'anni i Maneskin, che 20 anni ce li hanno per davvero e che li raccontano anche in questa canzone, con tutto quello che vuol dire avere 20 anni. Anche in questo momento noi lo stiamo raccontando dal punto di vista della scuola, dal punto di vista delle aule chiuse e di cosa provano i ragazzi, ma anche gli adulti, i docenti. Ci stava raccontando Stefano Vitale. Conseguenze, disagi a livello psicologico, ma non soltanto, perché ci sono anche delle conseguenze dal punto di vista dell'apprendimento, ci sono conseguenze alla lunga anche da un punto di vista economico. Un articolo uscito sulla rivista di Harvard circa un mese fa parla di delle scuole chiuse come di una vera emergenza nazionale. In questo stamattina sul Corriere Agostino Miozzo, che è coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, ritorna proprio a parlare di emergenza per quanto riguarda le scuole chiuse, della necessità di tenerle aperte perché a ben guardare i rischi per l'apprendimento sono maggiori di quelli sulla salute, che si possono comunque controllare se le scuole, se tutto quello che c'è intorno alle scuole funziona bene, quindi il tracciamento anche per quanto riguarda le ASL, le scuole possono davvero rappresentare un ottimo presidio per il tracciamento, oltre a svolgere la loro funzione essenziale. Per quanto riguarda le ricadute sull'apprendimento e anche da un punto di vista economico, c'è una ricerca che la Fondazione Agnelli ha condotto qualche settimana fa. Noi abbiamo intervistato una delle ricercatrici che l'ha condotta, Barbara Romano, insieme ad Andrea Gavosto. Sentiamo.
Siamo partiti dagli studi che da decenni vengono fatti sulla perdita di apprendimento in estate e poi in caso di disastri naturali, scioperi e altre epidemie che ci sono state soprattutto nei paesi asiatici. Tutti questi studi ci dicono che la chiusura delle scuole implica una perdita di apprendimento per gli studenti.
Una perdita che voi avete quantificato nel lungo periodo in termini economici.
Abbiamo usato quello che si conosce a proposito dell'incremento di salario all'aumentare di un anno di scolarità e riproporzionato su quella che è stata la perdita esclusivamente sulle 12 settimane di lockdown, abbiamo stabilito che ci sarà mediamente una perdita di 900 euro l'anno per ogni anno di vita lavorativa futura di queste generazioni di studenti. Messi tutti insieme gli 8 milioni di studenti che adesso ci sono nel sistema scolastico italiano, si parla di qualcosa come il 10% del PIL del 2019.
Chi paga di più? Cioè chi perde di più?
Come quasi sempre capita, coloro che sono più colpiti ovviamente sono gli studenti che partono già da situazioni di fragilità, gli studenti che abbiano difficoltà di accesso a dispositivi informatici o a internet a banda larga, a banda sufficiente, studenti che di per sé sono già poco motivati o hanno famiglie che li supportano poco e poi studenti con bisogni educativi speciali.
E in termini di età?
Tanto più i bambini sono piccoli, tanto meno hanno autonomia nel gestire una lezione a distanza, un dispositivo informatico, quindi hanno più bisogno dei genitori, hanno meno capacità di attenzione in una lezione a distanza e quindi sono quelli che poi si trovano più in difficoltà. E come ben sappiamo, la conoscenza è un processo cumulativo e quindi quelli che dicono "ah beh, ma tanto sono piccoli, poi recuperano", hanno ragione solo fino a un certo punto, perché alcuni avranno le condizioni contestuali per recuperare, altri avranno una perdita di apprendimento che non si recupererà più.
Aggiornare queste stime che si fermano ai 3 mesi del lockdown vuol dire rivederle al rialzo?
Temo proprio di sì, nel senso che immediatamente a ridosso del lockdown ci sono stati 3 mesi estivi nei quali ancora una volta solitamente c'è perdita di apprendimenti, in questo caso una perdita che si poggiava su delle conoscenze già molto meno solide rispetto a quelle che di solito si hanno in un anno di scuola, e adesso ci siamo di nuovo perché le scuole superiori sono chiuse in alcune regioni, le scuole hanno fatto in tempo ad aprire il 24 settembre e poi sono state chiuse dopo 2 settimane e spesso sono regioni che già registravano dei ritardi negli apprendimenti. È una situazione che vorrei definire drammatica, però ci andiamo molto vicino.
E questa era Barbara Romano, ricercatrice della Fondazione Agnelli. Un ascoltatore ci scrive: diffondere messaggi di conseguenze negative della didattica a distanza in situazione oggettivamente critica della pandemia che richiede sacrifici non è un buon servizio. Non stiamo dicendo questo in realtà, caro ascoltatore, stiamo dicendo che un utilizzo prolungato può avere delle ricadute che bene tenerle presente per affrontarle poi nel lungo periodo, come ci diceva anche Giusy Bobbio, perché poi nel lungo periodo si vedono evidentemente le conseguenze. Stefano Vitale, situazione drammatica dal punto di vista anche degli apprendimenti. Lei, come dicevamo, era in aula fino al 31 agosto. L'ha vista questa perdita di apprendimenti nei suoi ragazzi, tra l'altro un alberghiero, quindi grande componente laboratoriale, grande necessità di essere anche a scuola per vari motivi.
Non c'è il minimo dubbio su questo. Il rischio didattico non è un rischio, è una certezza. La didattica a distanza può sostituire solo parzialmente la vera scuola che si fa in presenza, che si fa con le mani, che si fa con tutti i sensi di cui la natura ci ha dotato. L'importante è riuscire comunque a ridurre quanto più possibile sia questo aspetto, sia quello del rischio psicologico di cui abbiamo parlato, ma intervenendo sull'intera comunità, non sui singoli, perché l'individuo ha senso solo nella sua relazione con il contesto in cui è inserito. Quindi interventi dapprima sul personale scolastico, docenti in primis, poi sugli altri e sugli studenti in contemporanea, dove il punto di riferimento è il gruppo classe con i suoi insegnanti, non il singolo studente, no allo stereotipo individualista.
Giusy Bobbio, tra l'altro lei si occupa di scuole, va dalla primaria, i suoi studenti, i suoi interlocutori vanno dalla primaria alle superiori, negli studenti più piccoli nota delle differenze rispetto a queste ricadute?
Sì, posso prima dire una cosa al collega?
Rapidamente, perché... siamo per chiudere.
Sì, molto molto velocemente, che quello che lui ha in mente è uno stereotipo di sportello che ormai nessuno di noi usa più. Tutti noi facciamo interventi nelle classi. Lo sportello è proprio per le singole situazioni che non riusciamo, o forse riusciamo a intercettare nelle classi, che quindi portiamo poi all'evidenza. Ma tutti noi stiamo facendo progetti sulle classi di gestione delle soft skill e di gestione dell'ansia. Questo è ovvio. Nei bambini delle...
Non so quanto sia diffuso in tante scuole, nella sua sicuramente, che è una scuola avanzata e illuminata, sì. Però magari non ovunque in Italia è così.
Però quello che vediamo tendenzialmente è un processo che dobbiamo costruire in questo modo, su questo il collega ha assolutamente ragione, su questo ha assolutamente ragione, il processo va fatto sul singolo individuo ma anche sulla comunità, noi siamo una comunità e come tale potremmo risorgere, potremmo andare avanti. Stavamo dicendo, sui bambini piccoli c'è sempre stata molta fiducia, molta speranza, molta attenzione e aderenza alle regole e all'inizio del lockdown anche un piacere di stare finalmente con la famiglia. Questa è una cosa che tutti i bambini un pochino più piccoli riportano, cioè stavo con la mamma e col papà, finalmente avevano del tempo, comunque stavamo insieme per tanto tempo.
E speriamo che possa essere così. Ci fermiamo, linea al GR1, grazie alla squadra, da Paola Guarnieri, buon lunedì.